Giovanni capitolo 21. Dopo queste cose, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mare di Tiberiade e si manifestò in questa maniera: Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro: figliuoli, avete del pesce? Gli risposero: no. Ed egli disse loro: gettate le reti dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste, perché era nudo, e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca, perché non erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti, trascinando le reti con i pesci. Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messovi su e del pane. E Gesù disse loro: portate qua dei pesci che avete preso ora. E Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. E Gesù disse loro: venite a fare colazione. E nessuno dei discepoli osava chiedergli: chi sei? Sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Fin qui la lettura. Amen. Abbiamo letto che questa non era e non fu la prima volta che questi discepoli incontrarono Gesù risuscitato, risorto. I discepoli avevano già in precedenza, in altre occasioni, incontrato Gesù risorto, almeno due volte prima di questo episodio avevano avuto un incontro personale diretto con Gesù dopo la sua morte, quindi risuscitato. Ciò nonostante, li troviamo in una situazione ancora, diciamo, così, apatica, in una situazione statica. Erano sulla riva del lago senza una speranza, senza, come dire, una vitalità. Eppure avevano visto Gesù risuscitato. Questa cosa a me un po' mi preoccupa, non tanto per loro quanto per me e per noi questa sera. Avevano avuto un incontro, ripeto questo concetto per capire bene questa realtà. Avevano incontrato Gesù risuscitato, risorto, lo avevano visto, lo avevano toccato, ci avevano parlato, avevano conversato con lui, lo avevano visto risuscitato, e nonostante questo non li vediamo entusiasti, non li vediamo, come dire, esuberanti di gioia, li vediamo un po' delusi, un po' scoraggiati, ancora amareggiati. Notiamo che Pietro con gli altri discepoli: me ne vado a pescare. Vabbè, veniamo pure noi, giusto per dire, non abbiamo nulla da fare, non abbiamo nessun obiettivo nella nostra vita, non abbiamo nessun scopo, e allora andiamocene di nuovo a pescare come facevamo un tempo, giusto per andare. Li vediamo ancora in uno stato di depressione, diremmo. Quante volte anche noi viviamo le nostre giornate in questo stato di scoraggiamento, di sconforto, di delusione, di amarezza, pur sapendo che noi adoriamo un Dio vivente, adoriamo un Gesù risuscitato, risorto, serviamo un Dio onnipotente, un Dio che è vivente e opera meraviglie. Quante volte anche noi, come questi discepoli, pur sapendo che Gesù è risuscitato, pur avendo questa consapevolezza nel cuore, viviamo la nostra fede quotidiana trascinandoci nelle vie cristiane della fede, trascinandoci così alla meno peggio, scoraggiati, delusi, abbattuti e vinti da situazioni a volte anche semplici, ridicole, no? Io non parlo di grossi problemi, di grandi difficoltà, malattie magari incurabili. No, sto parlando a volte di problemucci che abbiamo quotidianamente, che affrontiamo ogni giorno, e dovremmo essere, come dire, ormai abituati, no? Ci facciamo sopraffare dalle situazioni della vita e ci dimentichiamo che noi serviamo un Dio vivente, un Dio onnipotente, un Gesù risorto. Quante volte anche noi viviamo le nostre giornate ed affrontiamo i nostri problemi come se Gesù fosse ancora in una tomba e non possa fare più nulla per noi. Viviamo un po' come questi discepoli che se ne tornano alle loro reti, alle loro barche a pescare, senza pescare nulla, senza riuscire a fare nulla, senza avere una vita abbondante. Viviamo proprio come loro. Io posso capire questi discepoli prima di aver incontrato Gesù risuscitato. Erano stati con Gesù per 3 anni e mezzo, lo avevano visto operare miracoli, avevano sentito i suoi discorsi e avevano avuto delle speranze gloriose su Gesù. Già si vedevano seduti sui troni, no? Sui posti d'onore del regno del Messia, già si vedevano glorificati. E poi Gesù muore miseramente, viene arrestato come il peggiore dei malfattori. Lui non fa niente, si arrende, sono qui, prendetemi. Viene preso, picchiato, sputato, preso in giro, crocifisso, messo in una tomba. E io li capisco. A questo punto sarei anch'io deluso. È morto Gesù. Gesù è morto, il nostro maestro è morto, avevamo tante speranze. E ormai è finito tutto. Se fosse questa la fine, la conclusione della storia di Gesù, io li capirei, anzi, anch'io sarei disperato, anch'io sarei deluso, ma non capisco come possono ritrovarsi ancora in questo stato sapendo che quello stesso Gesù che hanno conosciuto prima, è ritornato in vita, è stato risuscitato dai morti dalla potenza di Dio. Io sarei, e sono, grazie a Dio, contento. Mi sento pronto ad affrontare qualsiasi problema, qualsiasi situazione. Prima probabilmente si sentivano soli per via della morte di Gesù e perché ancora non avevano capito, compreso tutte le parole, il significato dell'opera del Calvario. Ma ora, dopo la risurrezione dai morti, ancora scoraggiati, ancora delusi, ancora arrabbiati con Gesù. E non è accettabile una cosa del genere. Non è plausibile una cosa del genere. Gesù è risuscitato dai morti. Egli è il vivente e ha dimostrato di essere quello che diceva di essere, il figlio di Dio. Perché da che mondo è mondo? Nessuno è mai risuscitato dai morti. Nessuno ha vinto la morte. Nessuno, dopo essere stato 3 giorni e 3 notti in un sepolcro, è tornato in vita con la potenza di prima. Doveva essere sicuramente un'esperienza che avrebbe dovuto rivoluzionare la loro vita. Eppure li troviamo ancora abbattuti, ancora delusi, ancora tristi, come se Gesù fosse ancora morto. Si racconta in una biografia di Martin Lutero di una storia. In un periodo della sua vita si trovò terribilmente assalito da un'angoscia, Lutero, forse perché lui desiderava cambiare la cristianità, desiderava riformare la Chiesa, desiderava che la Chiesa potesse tornare a una fede genuina dell'Evangelo, e tutte le sue lotte, tutti i suoi bei discorsi, il suo modo di fare per riformare la Chiesa cristiana erano risultati in vano, anzi, si era trovato abbandonato da tutti, si era trovato deluso, e era angosciato. La moglie, vedendolo in questo stato, pensò di scuoterlo un pochettino. Il giorno dopo, la mattina presto, si vestì di nero, da lutto, e se ne andò in giro per la casa vestito a lutto. Lutero vide la moglie e gli dice: «Ma cara, cosa è successo? È morto qualcuno?» «Sì, sì, sì, sono deluso, sono triste». «Chi è morto?» «È morto Gesù, Gesù è morto». «Ma cosa dici, cara? Non è così. Egli è risuscitato». «Ah, sì», disse la moglie. «E allora perché vivi e ti comporti come se Gesù fosse ancora morto?» E questa cosa scosse un pochettino la fede di Lutero e riacquistò un nuovo vigore per portare avanti la sua riforma. A volte anche noi viviamo la nostra vita come se Gesù fosse ancora morto. Viviamo la nostra vita cristiana come se Gesù non avesse la possibilità di fare qualcosa per noi, lo rimpiangiamo. Una volta mi disse una persona a cui avevamo evangelizzato e che stavamo dietro da tanto tempo, dice: «Sai, se io fossi vissuto ai tempi di Gesù e avessi visto i miracoli di Gesù e avessi ascoltato con le mie orecchie i discorsi di Gesù, avrei creduto. Ma oggi non posso». E io gli dissi: «Ma perché?» «Perché Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, ed egli è sempre lo stesso, è lo stesso Gesù di 2000 anni fa. Egli fa le stesse opere di 2000 anni fa, egli parla e ci ha trasmesso il suo insegnamento sempre, valido per ogni tempo». La gente ha questo pensiero, che Gesù è morto, è vissuto 2000 anni fa, è morto e poi è finito tutto. Noi come credenti, come cristiani, non possiamo e non dobbiamo accettare questa realtà, ma dobbiamo vivere la nostra vita sapendo che Gesù Cristo è risuscitato dai morti e vive in eterno, vive per noi. Gesù è risorto. Ma i discepoli stanno ancora vivendo come se egli fosse ancora nella tomba. Quante volte anche noi diciamolo, confessiamolo, ci sentiamo proprio così. Pensiamo a Gesù in una tomba, morto e sepolto. In questo passo della scrittura però troviamo anche una reazione diversa. In questo episodio noi troviamo i discepoli in qualche modo, come dire, rincuorati. Le altre volte lo stesso avevano incontrato Gesù, avevano parlato con Gesù, avevano in qualche modo avevano avuto un contatto con Gesù, ma non avevano avuto quella reazione vivificante. In questo caso noi li vediamo diversi. Perché? L'unica mia riflessione che ho potuto fare l'ho potuta fare sul fatto che Gesù rinnova delle cure particolari per questi discepoli, quelle cure che li portano a essere rincuorati e a ritrovare fiducia in Gesù, a ritrovare di nuovo quel vigore. E allora ho detto: Signore, aiutaci questa sera a capire e a comprendere che Tu hai delle cure speciali ancora per noi e vuoi che noi possiamo riceverle per poter tornare ad avere quel vigore di una volta. In questo passo della scrittura troviamo la cura del Signore Gesù per i Suoi discepoli. E non possiamo fare a meno di esclamare: che Signore, che Salvatore compassionevole abbiamo noi. Lo vediamo venire Gesù in silenzio, con tranquillità, con calma, con dolcezza, si accosta. E la prima cosa: figliuoli, avete del pesce? Figliuoli. Gesù che chiama i suoi discepoli figliuoli. Questo termine ci parla della dolcezza di Gesù nei nostri confronti. Egli ci chiama figliuoli, ci vede come dei figli piccoli, come delle persone che hanno bisogno ancora di crescere, hanno bisogno ancora di cure paterne, hanno bisogno ancora di quella cura che possa portare a maturare il sentimento di amore verso il Padre e di maturare quella fede necessaria per realizzare Gesù risuscitato. Quante volte anche noi ci comportiamo da bambini, battiamo i piedi: Signore, perché non fai nulla per me? Signore, perché non intervieni? Perché non mi aiuti? Signore, dove sei? Signore, sei morto ancora? Non ti curi di noi? No, figliuoli, io sono qui, sono vicino a voi. Gesù si avvicina con la dolcezza di un padre, con la delicatezza di un padre compassionevole che vuole portare i propri figli a ragionare, a riflettere, a meditare e a realizzare un passo in più, a realizzare la potenza della risurrezione di Cristo Gesù. Egli viene a noi non per recriminare, ma per curare. Egli non viene per dire: ah, discepoli di poca fede, anche dopo che io sono risuscitato dai morti, ancora dopo tutto questo, ancora non credete. Non è lì per recriminare sul loro comportamento, no. È paziente, pietoso, è compassionevole, è amorevole, vuole venire incontro alla debolezza di questi uomini che ancora non hanno realizzato appieno, ancora si sentono sopraffare dalla angoscia, dalla depressione. Signore, aiutaci a capire che Tu vuoi il bene dell'anima nostra sempre e che, come un padre, vuoi portarci a maturità. Ma il Signore Gesù ancora: avete del pesce? No, non ne hanno. Non abbiamo capacità, lo dobbiamo ammettere. La nostra natura umana ci porta sempre a delusioni. La nostra natura umana ci porta sempre a lavorare, a faticare, a darci da fare, a diminarci e a non realizzare mai niente. Non è la prima volta che si trovano in questa situazione. Questo è uno dei secondi miracoli che Gesù fa riguardo alla moltiplicazione dei pesci. Spesso noi ci veniamo a trovare in situazioni come queste. È la nostra natura umana che ci porta a fare, a voler fare e a non riuscire a fare niente. D'altronde Gesù aveva detto: senza di me non potete fare nulla. E ancora una volta la dimostrazione è che hanno lavorato tutta una notte dei famosi, importanti imprenditori pescatori che non riescono a prendere neanche un pesciolino. Gesù invece dimostra ancora una volta che lui non ha perso la potenza. Lo stesso Gesù che era in vita prima è rimasto uguale. Nella potenza, anche dopo essere morto e risuscitato. È lo stesso. E per dimostrare questo, dice le stesse cose: gettate la rete sul lato destro e ne prenderete. Fanno così e così succede. Gesù è sempre lo stesso. E ce lo dimostra anche questo episodio. Egli non è cambiato. Non è che durante la morte, la risurrezione, lui ha perso un po' della sua potenza, ha perso un po' del suo lustro, ha perso un po' della sua lucidità. No, Gesù è sempre lo stesso. E allora anche per noi questa sera c'è questa importante lezione. Gesù è lo stesso, il tempo non lo cambia. Il fatto che lui è vissuto, è morto, ma è risuscitato, non ha scalfito per niente la sua potenza, la sua autorità. Gesù è lo stesso per noi ancora questa sera. E allora non dobbiamo vivere come se Gesù fosse morto, dobbiamo invece essere sempre più consapevoli che il nostro Signore vive e vive per sempre. E la sua potenza è sempre a nostra disposizione. Egli ancora una volta può soddisfare i nostri bisogni, ancora una volta può venire incontro alla nostra povertà, alla nostra miseria, alla nostra delusione. Gesù fa ancora una volta questo stesso miracolo per dimostrare questa grande verità. Ma poi Gesù è colui che è pronto anche a sfamare. A sfamare. Figliuoli, ora che avete preso tanto pesce, venite a fare colazione. Venite a fare colazione. Cioè Gesù non aveva bisogno del pesce che avevano pescato loro, aveva già del pesce preparato. Infatti, quando arrivano sulla spiaggia, Gesù aveva già preparato la colazione. E che colazione, eh? Che bello. A me questa scena, ogni volta che la immagino, mi commuove. Gesù che prepara una colazione per i suoi discepoli. Tutta la notte si sono dimenati a pescare qualcosa e Gesù aveva già preparato per loro qualcosa. Portate anche del pesce vostro, ma giusto per, come dire, partecipate anche voi a questo. come quando facciamo noi qualche agape, ciascuno porta qualcosa, che bello poter portare anche noi qualcosa, poter condividere qualcosa che abbiamo fatto noi, anche se a volte non serve, c'è sempre tanta roba, no? Se avessimo fatto a meno di portare la nostra parte, si mangiava lo stesso in abbondanza, ma è bello. E Gesù vuole incoraggiarci dicendo portate anche del vostro. Venite, portate anche i vostri pesci, quei pesci che avete portato voi. Non è che erano merito loro, no? Se non fosse stato per il miracolo di Gesù, quel pesce, addio, non avrebbero avuto nulla da portare. Tutto per la grazia del Signore. Ma comunque, Gesù aveva preparato. Gesù vuole sfamare. Gesù vuole saziare il nostro bisogno. Egli ci viene incontro, non con il dito puntato e dicendo voi siete incapaci di fare qualcosa, voi non servite a niente, voi non valete nulla, voi non credete, siete sempre miscredenti. No, Gesù è amorevole, figliuoli, provvedo io per voi e non solo vi do del pesce in abbondanza, vi ho preparato anche la colazione. Venite a fare colazione con me. E ci parla della comunione che Gesù vuole avere con noi. Egli, nonostante la nostra miseria e povertà, ha piacere di stare ancora con noi. E ancora questa sera il Signore ci dimostra la sua compassione chiedendoci di avere comunione con Lui. Questa sera Egli è qui e vuole godere comunione con noi, anche se noi lo pensavamo morto, anche se noi lo pensavamo sepolto, anche se noi lo pensavamo lontano nel tempo, ormai distante da noi, ce ne siamo pure dimenticati e siamo tornati alle nostre angherie. Egli viene incontro e vuole saziarci, ancora una volta vuole soddisfare il bisogno dell'anima nostra. Anche oggi Egli ha preparato per noi una mensa dove possiamo godere cibi succulenti. Visto che Gesù è bravo in tutto, io credo che sarà stato anche bravo nel cucinare questa colazione. Questo pesce, secondo me, sarà stato proprio cotto a puntino, proprio il massimo, no? Il Signore Gesù fa questo per noi. Egli sfama i suoi discepoli dando loro del pane e del pesce, come ancora questa sera il Signore vuole darci quello che noi abbiamo bisogno. E allora non dobbiamo dubitare che Lui possa fare qualcosa per noi, perché Lui è il risorto e vogliamo vivere appieno questa nostra comunione con Lui. Notate, nessuno osava chiedergli chi sei. Questo mi fa pensare. Nessuno osava chiedere chi sei? Perché? Nel cuore, in fondo, dopo tutto quello che avevano visto e sentito in quel giorno, erano pienamente convinti che Lui era il Signore. Non dice era il Gesù, era il Signore. Questa sera il Signore vuole renderci consapevoli che Lui è veramente in mezzo a noi e vuole sfamare il bisogno dell'anima nostra ancora una volta. Egli vuole appagare la nostra vita con 158 grossi pesci. Che bello, potremmo fare un altro sermone su questo, ma era la conclusione, volevo concludere così. E concludo così, Egli vuole darci abbondanza, sostanza, vuole manifestare la grandezza della sua opera e non viviamo più come se Gesù fosse morto, ma con la consapevolezza che Egli è qui in mezzo a noi ed è il Signore. Alziamoci in piedi, fratelli.